E questa ormai la riconoscete, la sigla di Non Solo Sport nella versione del fine settimana in anteprima. Dovremo parlare un po' di quello che succederà nel campionato di calcio italiano. Ormai è iniziata la fase del ritorno con una sentenza sul calcio scommessa che ha un po' riabilitato il Napoli, quindi c'è in testa praticamente un trio Juventus, Napoli e Lazio che potrebbe aggiudicarsi lo scudetto, combattere per lo scudetto di questa stagione. È stata un po' una settimana calda, soprattutto e cambiamo sport, andiamo sul ciclismo per la intervista confessione concessa dal grande, almeno grande sino a qualche giorno fa, Lance Armstrong, che ha ammesso, diciamo finalmente, perché poi è bene che venga a galla la verità, ha ammesso di aver vinto i suoi 7 Tour de France consecutivi facendo ricorso a sostanze vietate. Una brutta botta, diciamo così, perché se per Armstrong vuotare il sacco ha significato liberarsi di alcune responsabilità, di aver insomma messo un po' in piazza quella che è stata la sua storia, però dall'altra mette in discussione quello che è forse uno degli sport più amati. Ne parliamo subito con il nostro primo ospite, il professor Antonio Dal Monte, medico dello sport. Buon pomeriggio, professore.
A voi, eccoci.
Ecco, ma com'è possibile che praticamente per 10 anni, perché diciamo questo è un po' il periodo, considerando che dopo i 7 Tour de France vinti da Armstrong, l'anno dopo ci fu quello di Landis, compagno di squadra, anche lui poi incappato in una vicenda doping e quindi esautorato dalla vittoria. Com'è possibile, voglio dire, che con tutti questi controlli giornalieri praticamente nel ciclismo Armstrong possa averla fatta franca?
Ma la situazione di Armstrong è una situazione un po' particolare, perché era un autorizzato a doparsi in quanto avendo subito quell'intervento chirurgico che lo aveva privato dei testicoli, era autorizzato a riaddizionarsi di testosterone per riportare il suo organismo nelle condizioni di prima di quell'intervento. Resta però il fatto che poi questo testosterone che lui si era autorizzato ad assumere era probabilmente molto di più di quello che i suoi organi avrebbero normalmente prodotto, e sotto questo profilo era un autorizzato ad una sostanza che in un atleta che non avesse subito quell'intervento sarebbe stata assolutamente impossibile.
Quindi nel suo caso sarebbe servito a reintegrare quello che dopo l'operazione ormai mancava, ecco,
aver superato. Solo che c'era sempre la solita chiacchiera di dire un soggetto normale ne assume un quantitativo uguale a 100, diciamo, e lui magari ne poteva riassumere 300. Il fatto è che non si è contentato di questo ed è passato anche al sangue, che è difficile da reperire, o altri sistemi difficili da scoprire. Quindi era una specie di officina chimica dopante vivente.
Ecco, professor Dal Monte, quanto può aver influito proprio questa dura battaglia che Armstrong, prima dei suoi successi, ha combattuto e vinto contro il tumore, e ancora prima forse la morte di un suo compagno di squadra? Ricordiamo, in uno dei tour degli anni 90, il corridore italiano Casartelli, compagno di squadra all'epoca di Armstrong, morì proprio in gara durante un Tour de France, e questo colpì molto all'epoca Armstrong, che dopo qualche giorno vinse una tappa dedicandola proprio al suo compagno di squadra. Sono momenti, ecco, che possono essere scioccanti e possono far propendere ad intraprendere una strada illegale, come è stato per Lance.
Ma questo è estremamente difficile dirlo. La voglia di vincere a tutti i costi certamente esisteva, e probabilmente il fatto di aver avuto quell'intervento chirurgico gli ha fatto pensare: ma sai che nuova c'è? Nella disgrazia ci può essere una finestrella di aiuto, sia pure illegale, alla quale io posso così cercare di arrivare, cioè cercare di mettere il proprio organismo in una condizione di estrema potenza, direi, da un punto di vista come possiamo dire, da un punto di vista, aspettate che qui c'è...
Ecco, sì, c'è un cellulare, aspettiamo un attimo, professore. Prego.
Ecco, ho spento il cellulare, eccomi qua. È il bello della diretta. Comunque, andiamo avanti.
Ecco, no, volevo chiederle, chiaramente si sono moltiplicati i commenti a questa vicenda, tra tutti... E quello di Eddie Merckx, il grande Eddie Merckx, tra l'altro anche lui incappato in una vicenda di doping nella sua carriera. Eddie Merckx ha messo un po' in dubbio quello che è il futuro dell'intera macchina ciclistica. Cioè, una vicenda come questa può, ecco, dare un duro colpo a questo sport. Qual è il suo pensiero?
Il mio pensiero è che se per caso il doping in qualche modo poteva avere distrutto il ciclismo, l'avrebbe dovuto distruggere 100.000 volte. Possiamo dire che questo, purtroppo in questo ambiente, il vizio di cercare delle vie alternative a quelle naturali per arrivare al successo è stato sempre molto forte.
Ecco, Armstrong...
Nel mondo dell'antidoping si sa che tutte le volte che si voleva trovare qualche positività per dare forza alla ricerca antidoping in un periodo nel quale non si trovavano dopati, bastava andare nel mondo del ciclismo, nelle varie categorie, che il dopato lo tiravi fuori.
Ecco, Armstrong chiede di essere riabilitato, che una esclusione a vita sarebbe un po' come una condanna a morte, perché lui comunque vuole rimanere all'interno dello sport. E casomai da pentito portare il suo contributo positivo a quello che è quelle che sono le vicende sportive, soprattutto immagino i giovani che lo hanno vissuto come un idolo. Ecco, è possibile un passo del genere secondo lei?
Ma io capisco che questo punto di vista possa essere certamente accettato soprattutto dalla fonte dalla quale proviene la vostra radio, perché è evidente che si fa più festa per un pescatore pentito e se lo si può anche utilizzare come un vessillo per una lotta contro il doping. Ma a questo punto allora dovremmo avere un esercito di pentiti che pilotano questa lotta al doping, ed evidentemente è molto difficile che questo, con la regolamentazione attuale, possa essere ammesso. Lo trovo assolutamente fuori da tutto, anche perché se andiamo a vedere, se esistono dei dopati normali, esistono però dei superdopati eccezionali come Armstrong. Cioè, direi che se gli altri possono essere incappati in un periodo della loro vita in cui una certa debolezza li ha portati a fare uso di queste sostanze, Armstrong ha puntato tutto se stesso nel cercare di modificare le caratteristiche che avrebbe avuto spontaneamente.
Anche perché a suo tempo il povero Pantani venne messo alla gogna per un ematocrito alto e quindi sospeso per precauzione, quindi a garanzia della sua salute. Pantani poi non accettò questa decisione e purtroppo cadde in un altro problema ben più grave, che è quello della tossicodipendenza, che lo portò a morire. Ecco,
assolutamente vero. D'altra parte, direi, stiamo sempre nel mondo di coloro che non si capisce come lo facciano e lo seguitano a fare, dimostrando grande sorpresa quando vengono pizzicati positivi all'antidoping. Oggi l'antidoping è estremamente potente. E come possano pensare di farla franca è quanto mai curioso, anche e soprattutto con sostanze note. Se per caso, non so, avessero avuto da qualche fattucchiera personale delle sostanze misteriose che nessuno conosce e peraltro e pertanto non contenute nel celebre librone della WADA, cioè delle sostanze proibite, uno dice ci provo, magari mi fa bene. No, ma questi provano con sostanze che per i tecnici dell'antidoping sono di una facilità estrema ad essere rintracciate, insomma.
Quindi dalla caffeina e dei tempi di Coppi e Bartali, insomma, si è arrivati a sostanze ben più complicate.
Beh, basta semplicemente vedere quanto costa un solo controllo antidoping che qualche tempo fa superava i $1,000. tenendo presente tutti i controlli che dovevano essere fatti su sangue e urine. E quindi direi che il costo di queste analisi la dice lunga su quanto questi esami si siano fatti sofisticati e però anche estremamente efficaci.
Ringraziamo il professor Antonio Dal Monte, grazie per essere stato con noi e averci un po' raccontato cosa c'è dietro questa vicenda clamorosa di Lance Armstrong. Grazie professore.
Grazie a voi, buonasera.
Una buona serata al professor Dal Monte. Introduciamo il nostro ospite attraverso le dichiarazioni dell'allenatore della Roma, Zeman, che proprio parlando della vicenda di Armstrong ha detto che questa del doping è una piaga che non c'è solo nel ciclismo ma anche in tanti altri sport, si è riferito chiaramente al calcio. Allora, don Leonardo Biancalani della Nazionale di Calcio Sacerdote, benvenuto innanzitutto.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, è veramente una piaga che sembra inestirpabile, colpisce i grandi campioni, ma forse, e questa forse è la cosa meno conosciuta, anche nei campi di periferia si possono trovare episodi del genere.
Soprattutto di periferia, perché i controlli sono minori. Là dove saliamo da un punto di vista professionistico i controlli diventano sicuramente più precisi e più chiari. Io direi che più che una piaga è veramente una grande ferita allo sport, è un vulnus allo sport e soprattutto non aiuta anche i giovani che si avvicinano alle attività sportive, perché dobbiamo imparare, reimparare una cultura anche della sconfitta, non solo della vittoria.
Ecco, don Leonardo, lei oltre che di calcio è appassionato anche di ciclismo, lo sappiamo. E chi restituirà questi 7 Tour de France che poi non sono stati assegnati una volta torti ad Armstrong a coloro che sono arrivati secondi?
Purtroppo nessuno, e questo è una cosa direi molto brutta. Non lo so che figura può fare lo sport. Sicuramente come voi anch'io sono molto perplesso, perché questa vicenda di Armstrong, che è partita un po' dai media americana qualche mese fa, che si diceva appunto questo, poi ha portato Armstrong a essere costretto a confessare, sicuramente ha delle corresponsabilità e qui ci dobbiamo fare tutti un esame di
e tra l'altro dovranno venire fuori tante altre cose forse che Lance Armstrong non ha ancora detto.
Sì, credo che ci siano delle corresponsabilità, perché non è possibile che Armstrong abbia potuto veramente prenderci in giro senza l'aiuto di mezzi sofisticati.
Anche perché poi in questi 7 Tour de France per 3 volte per esempio è arrivato secondo Jan Ulrich, che subito l'anno dopo è stato anche lui coinvolto in una vicenda di doping e squalificato. Quindi voglio dire, forse...
Ma c'è anche per esempio la vicenda Contador, che anche lui
Contador,
è stato più volte accusato di essere dopato.
Nel 2010 anche lui è esautorato dalla vittoria che andò poi ad Andy Schleck. Quindi mi sembra un po' che si sia allargata a macchia d'olio questa cosa di difficile contenimento.
Sicuramente sì, io credo che veramente il ciclismo sia quasi al collasso e mi dispiace, perché dietro questo sport ci sono milioni e milioni di praticanti in Italia e in tutta Europa. Credo che veramente le autorità preposte debbano riprendere in mano con un ferro e sano, rigoroso, veramente pugno di ferro questo discorso, veramente nei controlli e nel ridare a questo sport quella dignità che a mio parere ha perduto.
Alcuni dicono colpa dei calendari, una volta si cominciava a marzo con la Milano-Sanremo e si finiva praticamente con i campionati del mondo a settembre, adesso praticamente si corre tutto l'anno e gli sponsor vogliono vedere i giocatori, i ciclisti delle loro squadre sempre in testa.
Ma non credo, diciamo che più che questo... Io credo che ad occhio nudo noi vediamo che le velocità medie nel corso di 20 anni sono aumentate di 15-16 km a tappa e questo sicuramente ci doveva far sospettare.
Ecco, don Leonardo, passiamo al calcio, perché anche qui insomma ci sono altri tipi di doping oltre a quello medico che conosciamo. C'è stata una sentenza di secondo grado calcio scommesse, il Napoli che era stato condannato ad una penalità di 2 punti, è stato poi salvato in questo senso, gli sono stati restituiti 2 punti ed ora naviga in seconda posizione insieme alla Lazio a 3 punti dalla Juventus. Sono stati assolti anche altri giocatori, come a dire, insomma, abbiamo scherzato, perché poi qui questi scandali anche qui del calcio scommesse vengono fuori, vengono a galla, ma poi le pene sono ben più lievi di quello che si pensa.
Ma io voglio ribadire 2 principi, al di là poi della sentenza che sicuramente creerà un precedente a livello legislativo non di poco conto. Il fatto che la sanzione sia arrivata durante lo svolgimento del campionato, e questo mi ha lasciato perplesso e con me tanti sportivi, perché rischi veramente di falsare un campionato in corso, e soprattutto poi sia per quanto riguarda una squadra che lotta alla salvezza, in questo caso il Napoli che lotta per la conquista del titolo. Il secondo principio è, come giustamente diceva lei, abbiamo scherzato, cioè Palazzi praticamente ne esce con le ossa rotte,
certo.
Di conseguenza poi aveva chiesto 1 punto, poi 6 mesi per Grava e Cannavaro e ora niente, insomma, da un punto di vista di precedente giuridico sicuramente fa sì che le prossime inchieste vengano sicuramente molto meno male.
Allora parliamo un attimo dell'aspetto agonistico, siamo in chiusura, c'è quest'altra giornata che comincia praticamente tra poco con gli anticipi Palermo-Lazio-Juventus Udinese, ci sarà poi domani alle 12.30 la classica Fiorentina-Napoli, alle 15 Atalanta-Cagliari-Chievo-Parma, Genoa-Catania-Milan-Bologna, Pescara-Torino-Siena-Sampdoria, per finire poi alla sera di domani, domenica, alle 20.45 con Roma-Inter. Ecco, guardando alle 3 squadre di testa, forse una giornata che potrebbe essere favorevole alla Juventus, considerato che dovrà incontrare un Udinese che quest'anno forse non ha brillato come gli anni scorsi, la Lazio invece va a Palermo, un Palermo che è alla ricerca di punti, insomma anche per il Palermo non è stata finora una stagione rosa, anche diciamo per ricordare anche quelli che sono i colori del Palermo, più nera che rosa finora, no? Sono i colori del Palermo. E la Roma e Inter, che sono insomma una partita più da vedere che con riflessi per la classifica. E Fiorentina-Napoli, che potrebbe essere una partita da tripla. Ecco, una Juventus che a questo punto può allungare il passo.
Sicuramente sì, ha un turno favorevole, anche se ha una squadra meno mata. Ricordo le assenze pesantissime di Marchisio e Chiellini, però credo che la Juventus voglia dimostrare la sua forza, che in quest'anno e mezzo è stata dirompente. Per quanto riguarda Lazio e Napoli, il Napoli è una partita difficile contro una Fiorentina che si gioca tutto in chiave europea. La Lazio deve dimostrare una prova di maturità, e mi dicono che a Palermo ci sia un ambiente abbastanza surriscaldato, il fatto stesso che Gasperini sia uscito a metà conferenza stampa lo dimostra, quindi molto nervosismo, e qui appunto la Lazio dovrà dimostrare questo. Roma-Inter è uno spareggio in chiave ovviamente per quanto riguarda la Champions.
E questo saranno tutte cose da vedere, chiaramente per lo scudetto ormai sembrano tagliate fuori sia la squadra romana che la squadra nero-azzurra.
Forse l'Inter è all'ultimo treno, da un punto di vista di matematica, la Roma sì, forse l'Inter è all'ultimo treno.
No, considerando che poi è un campionato abbastanza discontinuo, cioè anche la Juve l'abbiamo vista incappare in sconfitte e pareggi, potrebbe ecco, ritornare nelle zone alte qualcuna delle squadre di rincalzo, la Fiorentina stessa.
Sicuramente sì, basti pensare che 3 settimane fa dicevamo che la Juventus aveva quasi lo scudetto in tasca e la Lazio è riuscita in 2 giornate a recuperare 5 punti, quindi credo che l'Inter, almeno anche l'Inter, possa rientrare nel giro delle duellanti per lo scudetto, fermo restando che riesca a fare il colpo all'Olimpico, che non vedo semplice.
Un'ultima cosa, don Leonardo, l'ultimo minuto di questa trasmissione odierna. Si è concluso il girone d'andata, siamo già alla 2ª giornata del ritorno. Ecco, un personaggio, secondo lei, che si è messo in evidenza in questa prima fase del campionato?
Sicuramente. sicuramente Petkovic è l'allenatore rivelazione, detto a livello europeo, è riuscito a portare una Lazio, però voglio ribadire che non è proprio una squadra sorpresa, certo, riportarla alla lotta per lo scudetto. Era dai tempi di Eriksson che i laziali non vivevano momenti così straordinari.
Bene, allora andremo a vedere come va a finire, lo vedremo già lunedì con la puntata tradizionale di Non Solo Sport, l'incontro tradizionale di Non Solo Sport, con i nostri commentatori. A questo punto, più che l'analisi, faremo il commento di quanto avvenuto. Grazie Don Leonardo.
Grazie
Biancalani.
A voi, ascoltatori.
Ringraziamo ancora il professor Antonio Dal Monte, con il quale abbiamo così sviscerato la vicenda Lance Armstrong. Da Giancarlo Lavella, un grazie a tutti per l'attenzione e una buona domenica.